Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio,
conforto,
contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Le chiavi del cuore. I sentimenti nella Bibbia. 32esimo incontro. Lo stupore nell'Antico Testamento di Francesca Cocchini.
Gentili ascoltatrici e ascoltatori, oggi cercheremo di approfondire un po' quello che nella Bibbia si dice a proposito del sentimento dello stupore. Sono molti i passi della Scrittura che mostrano momenti, occasioni in cui si è verificato qualcosa che ha generato stupore. È un sentimento che troviamo fin dalle prime pagine del libro della Genesi. E possiamo dire che il primo a provarlo è stato Dio. È Lui per primo che si stupisce, vedendo d'opera della creazione che pure Egli stesso aveva fatto con ordine, con sapienza, con amore. Nella Genesi, al primo capitolo, leggiamo: «Dio vide tutto ciò che aveva creato, ed ecco, era cosa molto buona». Ecco. Quasi a dire che Dio si ferma, vede e si stupisce. Era cosa molto buona. Già dopo ognuno dei primi 5 giorni della creazione, al termine di ogni singola opera creata, Dio si era come fermato a vederla e aveva notato che era buona. Ma ora, alla fine del 6° giorno, il molto buona sembra derivare dal fatto che l'oggetto della visione è adesso il suo insieme. Tutta la creazione nella sua interezza provoca in Dio lo stupore. In ebraico il termine buona significa anche bella. Dio vide ed ecco la creazione era tutta cosa molto buona, molto bella. È la bontà e la bellezza che fanno stupire Dio. Ma anche l'essere umano si stupisce. Proseguendo nel libro di Genesi, dove il linguaggio è immaginifico, non certo scientifico, però sapienziale, si narra la creazione dell'uomo e si dice che non vi era alcuna creatura che potesse stargli accanto, che potesse condividere con lui la somiglianza con Dio. Ma quando Dio crea la donna, allora l'uomo si stupisce. Ed esclama: questa sì è carne della mia carne, ossa delle mie ossa. La prima volta che l'essere umano prova il sentimento dello stupore è quando scorge un altro essere simile a lui. Lo aveva cercato e quando finalmente lo trova proprio lì, al suo fianco, prova stupore nel riconoscerlo simile a lui. Questa sì è carne della mia carne. Ma poi ancora, nel libro dell'Esodo, leggiamo di un altro evento che provoca stupore. E in questo caso si tratta di uno stupore di fronte a qualcosa di totalmente inaspettato. Che cos'è? In ebraico manu, leggiamo in Esodo, quando il popolo di Israele nel deserto, affamato, vede la manna. E il nome che dà a quel cibo, manna, è il nome stesso del suo stupore, manu. Che cos'è? Ed è uno stupore che deve riprodursi giorno dopo giorno, perché quel cibo meraviglioso appariva quotidianamente, quasi a dirci che ogni giorno c'è una meraviglia che il Signore ci dà e che possiamo scorgere e di cui possiamo stupirci. Ed è importante non abituarsi alle meraviglie quotidiane, rischiando di provarne addirittura sazietà. Lo leggiamo nel libro dei Numeri. Quando il popolo si lamenta, la nostra vita inaridisce, dice, non c'è più nulla, i nostri occhi non vedono altro che questa manna. Ecco, quella realtà che aveva suscitato stupore, proprio perché quotidiana, può venire considerata un nulla, può venire a noia, addirittura essere disprezzata. È difficile continuare a stupirsi di ciò che si ha sempre davanti agli occhi. Eppure è questa la sfida che il miracolo della manna ci lancia: continuare a stupirci di ciò che ogni giorno Dio dà, chiedendoci ogni giorno che cos'è. Perché la realtà, ogni realtà, racchiude un mistero insondabile. Nella realtà che ci circonda, Dio ha posto come una forza di attrazione, direi, mediante la quale vuole educarci allo stupore, cioè a non essere superficiali, addirittura a diventare contemplativi. Ma c'è un altro evento nella Bibbia che ha provocato stupore. Un evento che è una persona, è un servo di Dio, qualcuno che ha messo la sua esistenza a disposizione di Dio, lavora con Lui e per Lui, per compiere fino in fondo il progetto che Dio gli ha affidato, ed è una persona che non ha nome. Il profeta Isaia ne descrive la vicenda nei capitoli 52 e 53 del suo libro. Vi leggo l'inizio, è Dio stesso che parla. Dice: «Ecco, il mio servo avrà successo, si innalzerà e crescerà molto». Come molti si stupirono di lui perché sfigurato non sembrava uomo né aveva aspetto umano, così egli stupirà molti popoli. Dinanzi a lui i re si tapperanno la bocca vedendo qualcosa di inenarrabile e contemplando qualcosa di inaudito. Questo è il testo. Ma cosa c'è da stupirsi? Che cosa c'è di inaudito? È il fatto che un giusto, una persona innocente, porta su di sé il peso di sofferenze e dolori che gli derivano da un peccato che non è il suo. Sofferenze talmente grandi che ne sfigurano il volto. Un peccato talmente grande che è l'insieme delle ribellioni e dei delitti commessi da tutti noi. Così il versetto 5. Egli fu trafitto per le nostre ribellioni, schiacciato per i nostri crimini. È questo ciò che ci stupisce e veramente stupisce, la sofferenza degli innocenti. Perché la sofferenza degli innocenti? E la risposta stupisce ancora di più. La passione silenziosa del servo, proprio perché passione di un giusto, di qualcuno che non ha commesso peccato né ha avuto inganno sulla bocca, leggiamo al versetto 9, e che invece di vendicarsi intercede, è una passione che permette a noi che ne siamo spettatori di non rimanere spettatori, ma di prendere coscienza del nostro proprio peccato e poter iniziare così il cammino del pentimento e della conversione. Io credo che la passione del servo innocente stupisce perché, grazie allo stupore che provoca, diventa causa di riabilitazione di tutti. E questo è proclamato ai versetti 11 e 12. Ma stupisce anche perché questo servo sofferente, come pecora muta davanti al tosatore, come agnello portato al macello, condannato, morto, sepolto, e quindi, umanamente parlando, del tutto sconfitto, senza più speranza, questo servo svela il modo in cui Dio gestisce la storia umana. Poiché il servo ha donato la sua vita, Dio ha accolto il suo dono e lo ha fatto trionfare. Lui che era morto e sepolto, dice, avrà successo, si innalzerà. Dio trasformerà quella realtà totalmente negativa in una realtà sovrabbondante di positività. Il profeta dice, si stupiranno di lui molti popoli, dinanzi a lui i re si tapperanno la bocca vedendo qualcosa di inenarrabile e contemplando qualcosa di inaudito. Questo è il modo di agire di Dio, un agire che stupisce, come riconosce lo stesso profeta. Chi crederà al nostro annuncio? Egli dice. Dio non ci dà risposte chiare sul perché c'è il male nel mondo, sul perché gli innocenti soffrono, ma ci rivela che questo male, questa sofferenza, questa morte, egli la trasforma in bene, in salvezza, in vita di risurrezione, non solo per il servo, ma per tutti. Infatti, il profeta termina facendo di nuovo parlare Dio. E Dio dichiara solennemente: «Il mio servo innocente riabiliterà tutti, perché se ne addossò i crimini e intercedette per i peccatori». Vi ringrazio molto per l'ascolto.
Le chiavi del cuore. I sentimenti nella Bibbia. 32° incontro. Lo stupore nell'Antico Testamento di Francesca Cocchini. Musiche originali di Mauro Martello. Coordinamento di Monia Parente.